buona giornata a tutti. Chi vi ciao parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Francesco, prova a parlare,
sì, siamo al telefono. Saluto gli ascoltatori. Claudio è tornato dal lungo lavoro che si è svolto in quella settimana scorsa e finalmente gli ascoltatori possono riascoltarlo e averlo qui in punto di trasmissione.
Sì. E così almeno li butterò giù le telefonate, ciò che amano moltissimo. Va bene, Francesco, prima di iniziare, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista a Stragone, guardiano dell'Anticristo, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Francesco, vuoi dare qualche annuncio? Dopo devo dare io un piccolo annuncio.
Sì, beh, io ricordo appunto l'appuntamento più vicino, più interessante, che è sabato 22 luglio alle ore 20 a San Derigo, in biblioteca comunale, c'è la presentazione Lituania Pagara con proiezione di diapositive. E la relazione, l'introduzione e la spiegazione delle diapositive la terrà il nostro amico Silvano Lorenzoni. È una conferenza, presentazione particolarmente interessante proprio perché queste diapositive le ha realizzate Silvano in Lituania, in cui c'è stato 3-4 volte, sempre ospite degli amici della religione pagana rumuova, ha documentato appunto la presenza, l'attività, la continuità del paganesimo da sempre in Lituania, che è presente, praticato, vivo e vegeto, e appunto tutto quanto ha a che fare anche un po' con la loro antropologia e con la loro mitologia. In particolare appunto io l'ho anche scritto su internet annunciando la conferenza, appunto, che hanno una divinità principale tra le molte divinità del Pantheon appunto della regione rumuova, della regione lituana e della regione dei paesi baltici, e qui sarebbe anche veramente da fare un lavoro di censimento, perché gli scritti, i testi sull'argomento sono veramente pochi e sono veramente striminziti. Esistono solo pochi studi appunto sulla religione dei Balti, a parte appunto quello della Maria Gimbutas. Ci sono vari dizionari di mitologia che affrontano le cose in maniera abbastanza stringata. C'è Vittorio Pisani che ha scritto un testo piccoletto, non poscoletto, su questa religione, e studi ormai dispersi, scomparsi, dimenticati e quasi introvabili. E lo dicevamo che una delle divinità principali del Pantheon della regione lituana è il dio Velinas, e il dio Velinas, il cui culto è ancora presente, attivo e mantenuto, ha un'iconografia simile a quella del dio Pan, e i cristiani appunto quando sono arrivati hanno chiamato Velinas diavolo, e di conseguenza esiste in Lituania il museo del diavolo, che in realtà il nome corretto sarebbe Velinas Museum, cioè il museo di Velinas. E anche questo, che è un aspetto interessante e poco conosciuto, verrà approfondito appunto nella conferenza di sabato 22 luglio a San Drigo. Io ricordo l'appuntamento sabato 22 luglio, ore 20, Biblioteca Comunale di San Drigo, che è lì in centro, la presentazione con diapositive di Lituania Pagana, relatore Silvano Lorenzoni. Ci sono anche altre cose di cui sarebbe interessante parlare, nel senso che bisogna parlare di alcune catastrofe che portano elementi positivi, ma se ci sarà tempo e spazio ne andremo anche a raccontare e a parlare. È una cosa che ne abbiamo parlato al MUT, che appunto si è tenuto giovedì scorso. Tra l'altro il MUT finalmente ha fatto un'iniziativa importante che ha avuto anche un riconoscimento dagli Stati Uniti, che ne parleremo con dettaglio più avanti, e sarà anche utile appunto comprendere come a livello mondiale ci siano delle grandi battaglie per cercare di ripristinare la libertà di culto, di religione e di visione diversa da quella del monoteismo. E poi ricordo che il 3 di settembre gli stendardi della Dea Reitia sfileranno a Cittadella, domenica 3 settembre. Poi c'è un appuntamento che è più avanti, che ha a che fare con la radio, anche se non tutti i relatori possono incontrare la mia simpatia o il mio apprezzamento, o li considero bravi, però è un convegno importante. Il 5 di novembre, domenica, a Montegrotto c'è il secondo congresso nazionale di studi laici sul cristianesimo. Poi a settembre sempre ci sarà la ripresa anche del MUT, il secondo giovedì del mese, insomma, calendario abbastanza fitto, impegnativo, e poi ad agosto ci sarà, spero, anche quest'anno.
Settembre ci sarà anche il rito dell'equinozio d'autunno,
e ad agosto,
c'è la Devotio. La Devotio. Allora, dunque, no, io ho un messaggio per Anna Maria. E niente, tu sai che ero senza lavoro e mi hanno telefonato urgentemente per convocarmi al lavoro, per cui dalla prossima settimana comincio a lavorare in una fabbrica di Marghera. È un lavoro non lunghissimo, almeno come inizio si prevede, però è un lavoro appetibile, nel senso che non me lo posso lasciar perdere così, insomma. È un lavoro che mi consente di lavorare di giorno e di avere il giovedì libero per essere qui in radio. Per cui chiaramente ho preso subito immediatamente al balzo una fabbrica metalmeccanica, naturalmente di Marghera. E niente, ci metteremo d'accordo, spero di essere sul sabato per la proiezione a San Drigo. Eventualmente ci metteremo d'accordo, Anna Maria, mi dispiace, ma d'altronde se dobbiamo preservare anche le nostre, la nostra indipendenza economica, visto che facciamo stregate.
Cosa?
No, niente, non sapevo che era
quella. No, no, perché c'è, fa un fuscio di fondo.
E non...
No, perché sentivo un fuscio in...
In cuffia, io in cuffia o ce l'ho basse o non lo sentivo, non so.
No, no, sì. Sì, perché sentivo, perché alcuni ascoltatori purtroppo sentono un fruscio e allora sono andato a eliminare questo fruscio fastidioso di fondo.
E niente, nel senso che praticamente facendo tutto gratis, pagandoci le spese di venire su tutto quello che facciamo, cioè non lo facciamo pagare, siamo costretti anche a proteggere un po' la nostra indipendenza economica. Purtroppo queste sono le condizioni, cioè non è che abbiamo fonti di reddito diverse, se non proteggiamo la nostra indipendenza economica saremmo costretti anche a cessare di fare quello che noi facciamo, insomma. Per cui ci metteremo d'accordo, Anna Maria, con tutti gli amici della parte del Vicentino, di fare comunque un incontro nel più breve tempo possibile, in modo da incontrare comunque tutte le esigenze di tutti. E niente, tenete presente, se qualche radioascoltatore che sta cercando lavoro, tenga presente che in questo momento c'è una richiesta esponenziale, cioè la fatturazione delle industrie sta aumentando, roba che non si vedeva da 7-8 anni, insomma, per cui chiaramente...
Beh, anche Navarro Valdes, che l'hanno appena licenziato, ci ha trovato lavoro, penso, vedete,
chi?
Navarro Valdes, ha già trovato un lavoro, come
vabbè,
siccome so che qualcuno era preoccupato, ne avevamo discusso anche recentemente, dice sì.
Comunque, in ogni caso, le industrie di produzione stanno cercando urgentemente personale, anche io sono rimasto un po' stupito, perché dopo aver finito 4 anni di lavoro interinale all'inizio del mese in fonderia, pensavo di dover rimandare tutto a settembre, in realtà non è esattamente così, c'è una forte richiesta di lavoro, anche se i lavori chiaramente sono sempre quello che sono.
È l'effetto mondiale, dai,
è
l'effetto mondiale.
È l'effetto mondiale, dici?
Che sì, ho visto un fornitore che ad esempio ha lanciato, facendo un inciso, ha lanciato ad esempio proprio oggi una promozione con uno sconto 20% sul listino prezzi per festeggiare il mondiale, insomma.
Beh, io non so quanto... Quando ci abbia rimesso quella fabbrica, cioè quel distributore, anche se ha affermato di essere assicurato, che dava i televisori a pagamento dopo mondiali, se l'Italia vinceva i televisori erano gratis, materiale del genere.
Sì.
In realtà si parla di milioni di euro, cioè chi ha giocato sulla scommessa per avere il televisore nuovo gli ha fatto rimettere milioni di euro, però il distributore ha detto che si era assicurato, cioè aveva stipulato un'assicurazione per l'eventualità. Beh, previdente, direi. Comunque, al di là di questo, tenete presente che c'è questa ripresa, adesso non si sa quanto sarà lungo, quanto sarà penetrante, ma è una ripresa di produzione, cioè non è finanziaria, ma è una ripresa di produzione. Ho visto alcuni dati oggi, parlano dell'aumento di fatturazione di maggio di circa l'8-10%, che è una cosa eccezionale, insomma, rispetto all'anno precedente, per cui si spiega un po' questa necessità di modo. Però in ogni caso io da prossima settimana sono al lavoro e intanto vedremo come va le cose, oltretutto ci andrò a lavorare anche in bicicletta, penso, per cui non è male. Bene, Francesco.
Visto Claudio, visto che siamo in argomento, posso inserire il discorso di Navarro Valdes?
Va bene, vai
tranquillo. Sapete appunto che Navarro Valdes, l'ex portavoce della Sala Vaticana, è stato licenziato, tolto l'incarico. Ma a chi era preoccupato, perché alcune persone erano preoccupate, poverino cosa farà, il Sole 24 Ore, mercoledì 12 luglio, ora un incarico in progetto Italia Telecom. Joaquín Navarro Valls entrerà nell'Advisor Board di Progetto Italia, società di Telecom dedicata a cultura, formazione, sport e solidarietà. Navarro, che è già membro del comitato etico di GEOX, dalla quotazione in borsa, siederà nell'organismo di saggi accanto a Sergio Romano, a Tara Gandhi, nipote di Mahatma, Susanna Agnelli, Umberto Veronesi, Paolo Mieri, Franco De Benedetti, Enrico Iglesias, Peter Sutherland. All'Advisor Board, coordinato dall'amministratore delegato Andrea Carbar, partecipano sempre il presidente onorario Marco Trucchetti Provera e il presidente Giancarlo Rocco di Torre Padula. La società amministra circa 30 milioni di euro annui. E come vedete, quando andrete a pagare la bolletta Telecom, andrete anche a finanziare forse anche l'incarico a Navarro Valls, che entra in questa società. Certo che per la garanzia, per l'indipendenza e la capacità della cultura, io ho alcune riserve delle devo esprimerle, insomma, nel senso non penso che Navarro Valls sarà laico nelle sue scelte culturali.
Cioè io, tornando un attimino dalle ferie, sai, dovevo preparare la rassegna stampa per oggi, no? E mi è caduto l'occhio sulle solite sentenze della Corte di Cassazione, e cioè io vedo sempre con un buon occhio tutto sommato, no? Specialmente quelle sentenze di ordine sociale, di ordine etico e di ordine morale. E niente, ne ho selezionato 13 di queste sentenze che voglio commentare, e sto preparando i commenti a queste sentenze in relazione ad azioni, sentenze della Corte di Cassazione che censurano dei reati che vengono stimolati dall'educazione cristiana. Cioè il cristianesimo stimola un'educazione all'interno delle persone tale da commettere tutta una serie di reati, e mi interessa mettere in luce quale aspetto educazionale, cioè quale aspetto dottrinale la sentenza della Corte di Cassazione vada a rimuovere rispetto all'imposizione cattolica. Cioè è un lavoro, cioè non è un lavoro da poco, però tutto sommato ho una certa familiarità con i testi cattolici, ormai ho raggiunto, penso che qualche Vangelo lo conosco meglio io di qualche prete, e intendo fare questo tipo di lavoro, l'ho iniziato e penso che speravo di poterlo finire per la prossima settimana, ma di solito quando comincio un lavoro io diventa sempre più vasto, diciamo così, ramificato, per cui prima o dopo gli darò anche un taglio, e in ogni caso penso che per settembre vi farò anche questo. Per la trasmissione invece dalle 19 alle 20, siccome è uscito un articolo sul Venerdì di Repubblica sulla Big Bang e su alcuni modelli matematici che confermano una delle mie visioni che non avevo mai usato tirare fuori, cioè la prima visione del libro dell'Anticristo, l'universo, che non avevo mai usato usare, proprio perché essendo estremamente soggettiva, sai che abbiamo eliminato tutte le cose che sono assolutamente soggettive, Francesco, però questi modelli matematici me la stanno confermando, per cui dalle 19 alle 20 farò quel tipo di trasmissione.
Il Big Bang è insomma una delle tante teorie che girano nella astrofisica contemporanea. Sì, Claudio sul Big Bang è più convinto, sul Big Bang io sono molto molto più scettico, insomma. Bene, però Claudio parlava della Cassazione, io vorrei aggiungere un'altra cosa. Noi sappiamo che la società è composta da cittadini, da individui, da comunità, da popolo, da massa, come si vuole definire, comunque sono da cittadini, e i politici dovrebbero occuparsi dei cittadini. Noi stiamo assistendo a uno spettacolo abbastanza chiaro di come la religione cattolica cerca di bloccare una situazione che si forma nella società. Allora, se nella società si forma qualcosa che è nocivo per la società stessa, si interviene perché per mantenere il livello dello Stato, della società o della cultura o dello Stato civile. Se invece un fenomeno non porta danni al mantenimento di una società, di una cultura, di una civiltà, questo viene codificato, mantenuto, ammesso ed è normale. In questo caso è il caso delle coppie di fatto. Allora, sentiamo che continuamente i cattolici, non si sa per quali principi o quali valori, fanno delle guerre contro i diritti per le coppie di fatto. Però la Cassazione, e qua Claudio sarà contento, scrive nella sentenza 15.160,
esatto,
aperta il parentesi,
ce l'ho io, sai.
L'attuale movimento per l'estensione della tutela civile ai PAX, patti civili di solidarietà, ovvero stabili convivenze di fatto, conduce all'estensione della solidarietà umana a situazioni di vita comune, chiuse virgolette. Questa è una frase testuale. Cioè, questa che dal mio punto di vista, in una società normale, regolare, non dico una società speciale o in un paese eccezionale o che ha dei meriti grandissimi, una cosa che rientrerebbe quasi nella banalità. In realtà si deve passare per la via della magistratura, per la via di qualcuno che sostenga questo. Cioè una sentenza di un tribunale, una Cassazione che dica una cosa, che in una società non monoteistica non è un problema, non sarebbe neanche il bisogno di ricorrere a un giudice. In realtà noi con il monoteismo ci troviamo di fronte a politici che sono sempre più monoteisti e che qualcuno cerca di mantenere dei principi almeno laici.
Spieghiamo un attimino questo tipo di sentenza, cioè la dichiarazione della Corte di Cassazione non è stata fatta a caso.
Sì.
La Corte di Cassazione stava facendo una sentenza in relazione al risarcimento dei danni di una famiglia che aveva perso il figlio, cioè una famiglia regolare, cioè niente più. Però quello che si è posto il problema della Cassazione, la Cassazione si è posto il problema che in un futuro prossimo probabilmente alcuni conviventi che hanno morto il compagno, la compagna o quello che è, potrebbero rivolgersi alla magistratura per chiedere il risarcimento danni per danni morali per la morte del coniuge, che può avvenire in incidente stradale, che può avvenire, cioè del compagno, che può avvenire per incidenti stradali o per altre condizioni. Ora, la Cassazione dice ai politici: guardate che se questo dovesse avvenire, noi non è che possiamo non riconoscere i diritti morali a queste persone.
Esatto.
Cioè queste persone sono coppie di fatto e hanno il diritto costituzionale al risarcimento dei danni morali. Per cui quel giorno che la Cassazione si rivolgerà a una situazione del genere, noi saremo costretti a sentenziare in quella direzione. Pertanto, dice la Cassazione, voi politici dovete fare delle leggi che siano conseguenziali, cioè che consentano alle persone di avere la certezza del diritto all'interno della quale muoversi, perché noi come giudici non potremmo negare questo,
anche
e quando noi come giudici facciamo questo, di fatto diamo un riconoscimento, e diamo un riconoscimento extra legislativo. Perché noi siamo giudici che devono applicare le leggi, e le leggi sono interpretate all'interno della struttura costituzionale. Pertanto, questo è già avvenuto anche alla Corte Costituzionale: prima di rimuovere i privilegi alla Chiesa Cattolica, aveva avvertito i politici, infatti aveva respinto dei ricorsi dicendo: il ricorso è valido, ma dobbiamo aspettare. E disse: guardate politici, se voi non rimuovete i privilegi della Chiesa Cattolica e non fate che tutti i gruppi religiosi abbiano gli stessi diritti, prima o dopo dovremmo intervenire per abrogare i privilegi della Chiesa Cattolica. I politici non sono intervenuti, la Corte Costituzionale è intervenuta ad abrogare tutte le leggi. Si parla del 1984-85 la dichiarazione della Corte Costituzionale.
Beh, che possa ci sia un discorso di privilegi, che ci sia un discorso anche burocratico, purtroppo esiste
l'articolo 404, cioè la religione di Stato e le aggravanti rispetto al danneggiamento di un luogo di culto della Chiesa Cattolica o di un altro luogo di culto, cioè la parificazione di tutto quello che è la Corte Costituzionale ha fatto abrogazione circa una decina di leggi del codice penale, non si parla.
Tenendo conto, sai, questo discorso che può sembrare soltanto legato al discorso italiano, in realtà il fatto che ci sia un influsso o burocratico o legislativo di mentalità avviene in tutti quanti i campi.
Sì, 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 sì.
Perché basta pensare ad esempio un fatto molto particolare. Io difatti ho detto che bisogna parlare della teoria delle catastrofi, perché certe volte secondo la catastrofe ha un effetto, delle conseguenze imprevedibili che sono del tutto negative.
Sì, di rimuovere la struttura emozionale fissata, no? Quella che magari hai paura di fare dei passi, la catastrofe invece dice forse qua bisogna poi fare dei passi.
No, ma posso spiegare la cosa. Allora, cosa è successo? È successo, voi sapete che esistono delle situazioni di tensione a livello mondiale, parlo dell'Iran, dell'Afghanistan, e logicamente io personalmente le definisco delle guerre folli, però questa è una valutazione politica.
Però ci sono.
Ci sono delle persone che vanno a combattere in queste guerre. E cosa è successo? Che un membro della VICA americana, un sergente, pilota di elicottero, è morto assieme a un pilota cristiano in Afghanistan. Il loro elicottero è stato abbattuto e loro due sono morti. È stato chiesto di poter inserire nel monumento, se esiste un monumento alla memoria dei caduti, che siccome tutti quanti esponevano i loro simboli della loro religione, è stato chiesto di poter esporre la stella della Vica, il Pentacolo. Anche l'esercito americano si è rifiutato di esporre nel monumento alla memoria dove è sepolto questo pilota, questo sergente della Vica, di esporre il Pentacolo. Il funerale è stato fatto regolarmente usando il simbolo di Pentacolo, è stato fatto un funerale Vica, sono stati esposti durante il funerale anche il Pentacolo, la stella a 5 punte, però l'esercito americano si è rifiutato di inserire all'interno di questo sacrario militare il simbolo della Vica. La moglie, che anche lei fa parte della Vica, si è rifiutata di accettare che ci fosse messo un qualcosa di neutro, e difatti la tomba in questo momento è completamente priva di ogni indicazione, perché ha detto: io metterò l'indicazione che mio marito è sepolto qua solo nel momento in cui comparirà il simbolo della religione che lui praticava. È partito un grande movimento di protesta, di pressione, tra cui è intervenuto anche The Lady of the Liberty, che è un movimento pagano per la difesa dei diritti dei pagani a livello statunitense, e c'è una campagna molto molto intensa a favore del fatto che venga inserita in questo monumento anche la stella a 5 punti, il Pentacolo. Noi abbiamo già, tramite Mutta, abbiamo già fatto una lettera di sostegno alla vedova, che ci ha già ringraziato pubblicamente per questo nostro sostegno italiano che gli è arrivato, gli è giunto. In Italia purtroppo questa notizia ha avuto pochissima informazione. C'è stato soltanto un articolo fatto dal Corriere della Sera online che parlava di questo fatto, di questa polemica. Se voi andate comunque su internet troverete che vari siti Vicca, ma anche vari quotidiani, hanno dedicato, tra cui anche mi risulta Wikipedia, ha pubblicato proprio una voce specifica di questo sergente Vicca che è morto in combattimento, in cui c'è questa battaglia, questa iniziativa proprio di movimento di opinione di vari gruppi pagani, di vari gruppi Vicca, affinché ci sia la possibilità di inserire il simbolo del Pentacolo su questo monumento dei caduti. Voglio ricordare che in una società normale, nelle antiche società prima dell'avvento del cristianesimo, esisteva anche la normalità in cui un guerriero veniva sepolto con le proprie armi, con i propri simboli, i propri stemmi, e non si andava certo a fare un discorso puramente burocratico. Lì si riconosceva una capacità guerriera di combattimento enorme, e di conseguenza quello che gli era caro lo accompagnava nella tomba. Nel momento in cui il monoteismo dice che tutti quanti non sono più liberi, ma dipendono, sono schiavi e sono sottomessi a qualcun altro, qualcuno tramite la burocrazia cerca di fermare anche questa possibilità. Noi vedremo di far di più di campagna di informazione per quanto riguarda questo discorso statunitense, che è importante proprio perché, come vedete, considerate che l'esercito americano ha stipulato intese o accordi con 38 religioni diverse. Però, siccome questo gruppo Vicca non aveva sottoscritto niente, anche per, non so se per libera scelta, per problemi burocratici, io trovo assurdo che un individuo che appartiene in maniera chiara e manifesta a una visione del mondo religiosa non possa essere sepolto con i propri simboli. Almeno il funerale è stato fatto. Un fatto positivo è stato che la moglie dell'altro caduto, che era cristiano, ha detto: io non accetterò nessun altro di fianco alla tomba di mio marito che non fosse il suo amico per cui è morto. Perciò anche alcuni sacerdoti protestanti sono intervenuti a favore di questo, e vediamo come andrà a svilupparsi. Stranamente i mass media italiani questa cosa l'hanno trascurata, perché negli Stati Uniti è stato un evento che i grandi quotidiani hanno dedicato dei servizi. Noi come MUT qualcosina abbiamo fatto, tramite appunto chi ha la possibilità di avere maggiori contatti con gli Stati Uniti. So che l'articolo, se vi interessa, lo trovate su Vicca News, perché un amico Giampaolo l'ha pubblicato.
Sì, non sono riuscito a trovarlo io per rilanciarlo, non l'ho più trovato. No, dovevo prenderlo da Paolo.
No, beh, a parte, no, ma c'è ancora,
Io sono provato, era tutto bianco.
Ah, beh,
sì, io ho provato il link di Giampaolo, sono quello, ho trovato, ma non sono riuscito a caricarlo e a rilanciarlo.
Vabbè, comunque te lo manderò, dai.
Mandalo tu, ma però mandamelo col link dove è pubblicato, anche se il link dopo non va.
No, ma tra l'altro, sì, perché praticamente sono link temporali del Corriere della Sera. Per sotto, se uno va su news.google.it e cerca la parola Vicca, l'articolo esce per primo.
Perfetto. E niente, vabbè, lo metto anche nel sito nostro, cioè in Federazione Pagana.
E comunque, se voi appunto andate a fare delle ricerche, troverete che almeno a livello degli Stati Uniti, troverete anche parecchia documentazione fotografica proprio del funerale, e di quello che è stato fatto.
Sì, proprio beh, anche queste evenienze, no? Che possono capitare, morti, necessità di ospedali, cioè, sono evenienze che prima o dopo ci arrivano, cioè ci arriveranno anche da noi. Cioè. Già i testimoni di Geova hanno posto pesantemente il loro problema del sangue, cioè una cosa che appartiene a loro, a noi non ci interessa, però effettivamente il servizio sanitario si è attivato, anche perché prima o dopo i problemi arrivano.
Beh, certi problemi ci saranno sicuramente anche dal punto di vista della dermatologia, perché se voi sapete che gran parte della pelle è ricavata dal maiale, gli islamici rifiutano il discorso di utilizzare la pelle di maiale. Cioè, in Cina hanno cercato di risolvere il problema, ad esempio, della pelle usando la pelle di pecora, non so con quali risultati a livello però...
più distante. Comunque tutti quelli che praticano delle religioni avranno prima o dopo dei problemi, cioè per i pagani non è che esistono problemi particolari, se non per i simboli, diciamo così, che vengono esposti.
Questo non, noi, cioè, non abbiamo... Pensate che appunto, cioè, nel senso che la vedova non aveva problemi il fatto che fosse sepolto all'interno di un mausoleo militare con di fianco migliaia di croci, cioè, però trovava giusto, se gli altri espongono la croce, perché io non posso seppellire mio marito col pentacolo,
certo, no,
cioè,
no,
visto
no,
che appartiene alla vicca, insomma.
Sì, cioè, infatti come pagani, diciamo così, dal punto di vista sociale non abbiamo nessun problema, non abbiamo neanche la necessità di leggi particolari, tutto sommato ci basta quello che c'è, che venga applicato in maniera seria e corretta. Chiaramente quando dopo ti devi affrontare l'organizzazione mafiosa dei cattolici, la dichiarazione di Scola, roba da non so, sono veri e propri atti di terrorismo. Cioè, le dichiarazioni sulla scuola di questo personaggio sono di un'aberrazione infame, è una cosa da indignarsi, ma veramente, cioè, questo vuole distruggere la scuola pubblica per distruggere la cultura sociale. C'è una cosa che in qualsiasi paese europeo gli avrebbero sputato in faccia, ma invece qui gli hanno fatto articoli su tutti i giornali, che è una roba veramente una roba infame.
Sì, ma vedi, ma il problema non sono gli articoli, cioè, è il silenzio. O l'approvazione dei politici,
sì, cioè, nel senso che cioè, c'è stata una sola voce, quella di Bertinotti, che ha detto al Papa a fare robe diverse, che chiaramente è un'affermazione di Bertinotti da cristiano, cioè nel senso che gli ha detto al Papa cos'è per lui il cristianesimo. Infatti, credo che Ratzinger e Bertinotti non abbiano la stessa idea di cristianesimo.
Sì, ma il Papa non può fare cose diverse.
Sì, ma infatti è questo che non ha capito Bertinotti, cioè hanno delle idee abbastanza balzane, no? Però ci si vergogna di dire ai cristiani siete una manica di delinquenti, di criminali, proprio perché siete cristiani, cioè la vostra ideologia che vi spinge. Cioè io con quell'analisi delle sentenze della Corte di Cassazione spero di riuscire a farlo capire, anche se prima che poi vada via, insomma, ce ne vuole parecchio. Vi ricordo che su internet trovate sempre una tonnellata e mezza di materiali, nel senso che ormai non riesco neanche più a fare trasmissioni per dire tutto quello che scrivo, le butto direttamente in internet, no, non ne posso fare diversamente. Ho fatto la revisione di una pagina di Padre Pio, ti ricordi quell'articolo che avevo fatto per Dimitri ancora nel 2000? Un altro Fiammi veniva Franco a darmi scappellotti perché non la mettevo a posto, non la sistemavo, non la mettevo in internet, ho dovuto mettere un satellite e dire sì Franco, la risistemo, l'ho sistemata.
C'è anche fatalità, ovvio, perché ieri la Rai ha fatto uno special televisivo su Padre Pio, insomma.
Sì.
Cioè,
sì. E beh, prima che verrà linkato il motore di ricerca ci vorrà, ma intanto circolerà, insomma. Però il problema è che ho fatto anche un articolo sui preti cattolici prendendo dei pezzi di un cardinale di Breslavia, ed è una roba da mettersi veramente le mani nei capelli, solo che la gente non si rende conto cosa gli sta succedendo attorno. Purtroppo approvata la legge sul parto senza dolore.
No, ma Claudio, se sei d'accordo, fosse qualche commento di quello che hai detto Scola, penso che sia.
Ah, sì, sì,
varrebbe appunto la pena di dirlo, anche certo. Perché, sai, io già il titolo dice: la scuola di Stato è superata, affidiamo alla società civile.
Sì, tu hai l'articolo della Repubblica, allora.
Il Corriere della Sera.
Sì. E perché io. Vabbè, vai avanti.
E dunque dice che il sistema unico limita il tasso di libertà e riduce l'istruzione a Cenerentola.
Cioè adesso... Riduce l'istruzione a Cenerentola.
E questo appunto è stato fatto una grossa intervista, ma con delle affermazioni che sono incredibili. Dice: la proposta è lo Stato smetta di gestire la scuola e si limiti a governarla, rinunci a farsi attore propositivo diretto di progetti scolastici per lasciare questo compito alla società civile,
cioè a chi ha i soldi e può distruggere quelli che non li hanno, no? Sì. La Chiesa Cattolica può strozzare le persone.
Sì, allora io adesso sinceramente, conoscendo il pensiero di Scola e sapendo che è un cristiano, so cosa significa, che per lui l'ignoranza è la cosa migliore. D'altronde già il Gesù Cristo criminale insegnava che i poveri di spirito avranno il regno dei cieli.
Sì, ma quando Scola dice quale patriarca, la libertà di educazione significa libertà di stuprare bambini. Perché non dimentichiamoci il significato delle parole che usano i cattolici: libertà di stuprare bambini. Questo ha detto Scola. Ed è veramente una cosa vergognosa. A meno che non vogliamo sapere cosa non succede nei centri cattolici.
Sì, è stato appunto che soltanto pochi politici hanno detto chiaramente, parla di Europa ma pensa al Medioevo. Giustamente questa è una considerazione di fatto, ma quello che è proprio è preoccupante è il fatto che sia, non è lo Stato a dire questa cosa è superflua, perché posso capire che uno Stato si accorga che ad esempio tipo la coscrizione militare obbligatoria non è più necessaria ed occorre usare altri sistemi. L'istruzione pubblica sappiamo che è alla base di tutto, proprio perché ci passano le nuove generazioni. Il fatto che un ragazzo vada in controvoglia, ad esempio con la costruzione obbligatoria, vada a fare il militare, ha un'età, una cultura e una posizione che gli permette anche di essere un critico, di non farsi coinvolgere, di non essere sottomesso all'interno di questa realtà. Invece la scuola è un elemento base della società, proprio perché nella scuola si formano tutte quante le persone, i cittadini, e soprattutto perché nel momento in cui anche la famiglia è carente di attenzione verso i bambini, verso i ragazzi, e diventa importante trovare una struttura che sia laica, che dia delle capacità alle persone di sviluppare una propria personalità. E provate a pensare cosa va a implicare una società che non ha una scuola pubblica che garantisca dei diritti per tutti quanti i cittadini. Perché io lo vorrei ricordare, e tutti quanti ne hanno esperienza, che la scuola pubblica in Italia ne sono passati sia dai più ricchi sia dai più poveri, e ha garantito, per quanto poco, una formazione a tutti. Poi era la volontà dei singoli.
Vi ricordo che l'istruzione obbligatoria fu definita dal Papa Cattolico una sciagura.
Sì.
Vi ricordo questo: l'istruzione obbligatoria dello Stato italiano fu definita dal Papa una sciagura, e scrisse in merito una lettera al re d'Italia allora. Chiusa parte.
Sì, d'altronde perché proprio la mancanza di cultura, di informazione, di preparazione è l'elemento base. D'altronde, ricordiamolo sempre, la predicazione criminale di Cristo, che diceva che i poveri di spirito avranno il regno dei cieli. E logicamente, se i poveri di spirito non vogliono essere poveri di spirito, si devono creare, si devono costringere a diventare poveri di spirito e di vivere.
Vado a memoria. Notate, fratelli, come fra di noi non ci siano né sapienti, né dotti, né gente che ha studiato. Eppure Dio ha scelto gente come noi, ignoranti, stupidi, cretini, per riuscire a stupire, per far fuori in pratica i dotti. Questo è Paolo di Tarso, eh? L'ho citata a memoria, per cui...
Sì, no, ma è abbastanza attinente alla realtà.
Sì, no, è così.
Allora, siccome appunto questo è proprio è la volontà di distruggere qualsiasi civiltà, pensate che tra l'altro non è lo Stato che si accorge che è finita la scuola pubblica, è un qualcuno che ne è concorrente, che ne è oppositore, che l'ha sempre avversata, che l'ha sempre contestata, che l'ha sempre sabotata, che dice che gli altri devono rinunciare perché lui lo chiede. E lì va a parlare di libertà. Quando i principi di libertà non esistono in nessuna parte della predicazione criminale di Gesù Cristo, perché mai nessuno è libero.
No, c'è la libertà di stuprare, la libertà di rapinare, la libertà di ammazzare, la libertà di torturare.
Ma sai, c'è sempre la doppia morale, c'è sempre la doppia legge.
Cioè, il problema è che quando parlano loro bisogna sapere capire, no?
Sì, e il fatto che si parli di egemonia. Disse, ma a me non mi risulta che esistano problemi di egemonia, perché le scuole private ci sono, le scuole cattoliche ci sono, e certamente quando un genitore deve scegliere se pensare al figlio o pensare alla religione, se pensa al figlio lo manda in una scuola pubblica perché almeno sa che la sua formazione è sempre migliore. E sempre perché appunto si rende conto che ci sono delle persone che nella scuola pubblica, e ci sono moltissimi insegnanti che hanno dei limiti culturali enormi, però nella scuola pubblica almeno gli insegnanti hanno il tentativo e sono consci della loro inadeguatezza, perché nella scuola pubblica l'unico insegnante che non è conscio della propria inadeguatezza è l'insegnante di religione. Perché io non ho mai ho sempre conosciuto insegnanti che si ponevano il problema di non avere una formazione adeguata e gli mettevano sempre la buona volontà per cercare di rimediare. Ne ho trovati veramente di pochi che fossero scansafatiche e non si impegnassero. Anche il più scansafatiche cercava sempre di essere un buon insegnante nel limite delle sue capacità.
O comunque cercava di non far danni.
Esatto. L'unico che fa danni e che in qualsiasi mai caso non si sente limitante e limitato è l'insegnante di religione. Ed è quello che effettivamente fa più danno nella cultura. E di fronte ai pochi politici che hanno reagito, ricordiamoci che se il cardinale Scola si permette, si prende la libertà di chiedere che la scuola venga cancellata, quali saranno i passi successivi? E perché chiede che la scuola venga cancellata? Se lo chiede chiaramente perché vuole creare uno stato totalitario, uno stato teocratico, e poi ci andiamo a meravigliare del fatto che cosa succede? Che gli altri, gli integralisti, sono gli islamici o gli ebrei. Ma forse l'integralismo peggiore è quello cattolico, perché almeno negli stati islamici trova qualcuno che si oppone, qualcuno che contesta, qualcuno che pensa di parlare di libertà. E invece poi, tra l'altro, loro dicono che hanno il dovere, hanno l'obbligo di agire in questo senso. Pensate appunto che per loro è sempre importante marchiare qualcuno. E siccome la scuola fornisce degli elementi in cui le persone imparano a pensare o elementi culturali, e siccome questi non sono più disposti a farsi sottomettere, bisogna insegnarli a sottomettersi.
Cioè, che ciò che rompe le scatole a molti cattolici è la qualità della scuola privata. La scuola privata italiana, al di là di quello che si voglia dire o che si possa dire nei suoi confronti, certamente alcune scuole di altre nazioni sono a livello migliore della scuola italiana, però sta di fatto che funziona, cioè è in grado di fornire quel personale che è funzionale alla società civile, e se la società civile riesce a funzionare aumenta anche il benessere all'interno della società civile, e questo dà fastidio al cattolicesimo. Perché? Perché per il cattolicesimo bisogna ridurre la società alla povertà, bisogna ridurre la società a chiedere la carità, bisogna essere in possesso dei beni, della ricchezza, per costringere gli altri a strisciare. Solo così si può imporre il loro Dio assassino, solo così si può imporre il loro Gesù, soltanto se le persone sono povere, sono in miseria. Ed è fra i vari tentativi c'è anche questo di Scola, che è un'aggressione criminale alla scuola italiana. Perché quando io dico che Ettore Scola ha fatto un attentato terroristico, non è che Scola ha messo una bomba, perché quando parliamo di religione non è necessario che ci siano le bombe alla Bin Laden o le bombe esplodenti, parliamo di bombe psichiche, parliamo di ricatti morali, parliamo di interventi che hanno il peso di mettere in difficoltà le persone, cioè di condizionare psicologicamente le persone. Parliamo di azioni che intervengono sulla struttura psichica ed emozionale dei ragazzi o degli individui. Quello che ha fatto Scola è gravissimo, non solo per le dichiarazioni che ha fatto Scola, che sono delle dichiarazioni avversive, ma per la valenza che i giornali gli hanno dato, senza manifestare un pensiero contrario.
Sì.
Cioè, quasi che Scola avesse il diritto di dire Italia rinuncia alla scuola, cioè Italia rinuncia a uno dei patrimoni fondanti, la Costituzione della Repubblica, perché ricordiamo che la scuola poi è citata nella Costituzione della Repubblica come un elemento fondamentale della nostra Carta Costituzionale. Cioè, lui ha fatto un atto di eversione rispetto all'ordinamento sociale italiano, e nessuno gli ha sputato in faccia. Sputare in faccia non significa sputare fisicamente, sputare in faccia significa dire hai detto delle stronzate, vuoi pretendere la distruzione della società civile. Cioè, questo è offensivo, cioè, leggere questi articoli, la valenza che dà la regione, è un offensivo. non si può rispondere in maniera diversa. Questo è un criminale, scuola, punto e basta.
Sì, difatti il silenzio, lo avevamo già detto, è sempre incredibile, proprio perché sembra che i politici abbiano scelto di trasformare l'Italia in uno stato confessionale, in cui il reato diventa peccato, in cui se non si crede nei dogmi di fede si diventa cittadini di serie B. E logicamente, visto che gli adulti bene o male un po' di capacità critica ce l'hanno, qualcosa di storia si ricordano, è bene cominciare a cancellare la storia, e se non si può cancellare la storia si cancella la scuola, che dà capacità intellettuale ai ragazzi.
Leggi il sottotitolo dell'articolo, Francesco, dice: il cardinale scuola, lo zapaterismo, alla politica chiedo meno partigianeria. Ma meno partigianeria significa parteggiate per noi, c'è questo che è, cioè parteggiate per chi massacra le persone, per chi stupra bambini, per chi costringe bambini in ginocchio davanti a un crocefisso, un criminale assassino che ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a lui. Cioè, ci rendiamo conto del significato di quello che dice? Meno partigianeria per cosa? Per lo Stato? Ma meglio lo Stato e la Costituzione, se mi permettete, che non questi sciacalli assassini. Cioè, se la scuola deve giocarsi su questo, beh, è bene scegliere.
Sì, io voglio anche ricordare come avvenne l'avvento del cristianesimo. L'avvento del cristianesimo avvenne sempre distruggendo le scuole, impedendo le scuole, cioè nel senso che il crollo dell'impero romano, la cosa che maggiormente contribuirono fu il fatto che anche le scuole venivano cancellate, che grandi pensatori venivano attaccati solo perché erano pensatori. Basta ricordare Ipazia ad Alessandria era soltanto un insegnante, non gli fregava niente dei cristiani, pensava soltanto alla sua filosofia, insegnare la filosofia, eppure era diventato un motivo di scandalo, di offese per i cristiani, perché lei insegnava a pensare.
Ricordiamo la storia di Callimaco. Callimaco era un insegnante di strada. Allora c'erano migliaia e migliaia di insegnanti di strada che insegnavano ai ragazzi vicino alla strada. Man mano che si faceva carriera, cioè l'insegnante bravo che riusciva ad attirare i allievi, c'erano tutta una serie di stanze, di posti all'interno del comune, all'interno della prefettura e all'interno dello stesso impero, oppure nei quartieri, perché c'erano i comitati di quartiere una volta, prima dell'avvento dei cristiani, in cui delle stanze che venivano dedicate allo studio. Allora, man mano che il maestro, diciamo così, acquisiva meriti, saliva, diciamo così, di importanza e prendeva qualche soldo di più. Callimaco era salito da insegnante di strada fino praticamente all'impero, all'interno dell'impero. Però è un poeta delizioso Callimaco, non si può dire niente.
Sì, ma voi mettete...
Però quello che a noi è importante sono le migliaia di insegnanti di strada che insegnavano a fare di conto, che insegnavano a leggere e a scrivere, è arrivata la cronaca di vere e proprie 68 del pre-cristianesimo, cioè studenti che protestavano sia per il cibo sia per i soldi che ricevevano dallo Stato, e c'erano una serie di opposizioni.
Sì, no, ma pensate poi ad esempio anche l'aspetto curioso, nell'antichità si pensava pre-cristiana, era fondamentale per la famiglia a dare un'educazione ai figli, avere gli insegnanti, mandarli in una scuola pubblica che sapessero poter partecipare all'agorà. La cosa fondamentale che viene ritenuta adesso è se si mandano a catechismo, se non si preoccupa, se l'importante è anche
se
perché
si
dice
la scuola islamica, perché il catechismo è la scuola islamica,
e poi,
la stessa cosa.
Sì, e anche perché si dice appunto perché soltanto il cristianesimo o la Chiesa cattolica è in grado di fornire il discorso dei principi, dei valori, e anche questa è una grande carenza, perché in realtà noi sappiamo che i principi e i valori vengono formati se uno ha cultura, se è capace di distinguere, di conoscere, di apprendere, di comunicare e di partecipare per la vita civile. Logicamente il cristianesimo ha bisogno di avere sempre ignoranza, di avere sempre pochi elementi, persone che non sono capaci di comprendere, di capire dov'è l'inganno. E come hanno fatto anticamente appunto i cristiani, che si contraddistinguevano appunto per essere violenti, di terroristi, per essere dei criminali, anche adesso con altri sistemi, usando gli schiavi politici che esistono nel nostro Parlamento, si vorrebbe cancellare la scuola appunto pubblica per far diventare una scuola religiosa. D'altronde, che differenza c'è allora a questo punto tra le scuole rabbiniche e le scuole coraniche? Nessuna, perché l'importante è avere il ragazzo sottomesso. E ricordate che nelle società antiche quello che era importante era l'individuo, la persona, il cittadino. in tutti i monoteismi è importante la capacità di ogni individuo di sottomettersi di fronte a Dio, ed è quello che la scuola vuole, insomma.
Hai parlato la volta scorsa del frate arrestato che produceva droga?
Sì, ho fatto l'accenno.
Hai fatto l'accenno? Mm. Basta, sufficiente l'accenno, tanto.
Sì, 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 a me è venuto da ridere leggendo una cronaca locale. E il corpo è un luogo di grandezza e stupore, lo dice la Bibbia, ed è il famoso Don Spritz che appunto fa queste iniziative a Padova, dice: io prete racconto l'erso ai ragazzi partendo dalle sacre scritture, cioè con rispetto e senza ipocrisie. E questo appunto è quanto scrive una lettera lunga in cui esalta la Bibbia, in cui tra l'altro dice una frase significativa: di fronte alle parole della Bibbia viene da mettersi in ginocchio. E qua gli dovremmo dar ragione.
Sì, no, no, ma infatti a me mi viene da piangere, però è una questione di correttezza civile. Niente, io volevo. Hai qualcosa, Francesco?
No, no, va pure.
Niente, io volevo parlare anche di questa proposta di legge, approvata la legge sul parto senza dolore. Sì, del governo, ma costa 100 milioni di euro. Eccetera, eccetera. Poi c'è l'articolo che è politico, eccetera. Ma a me mi interessa mettere l'accento sul parto senza dolore. Vi ricordo che se in Italia le cure contro il dolore sono arrivate molto tardi e ancora non vengono prescritte in maniera funzionale, e il parto senza dolore è necessario fare una legge, non è dovuto perché gli italiani non sanno o non conoscono le cure antidolorifiche o perché non conoscono le tecniche del parto indolore, ma è dovuto perché Wojtyla, Ratzinger e tutta quella banda di assassini tipo Scola esaltano il principio cristiano del partorire con il dolore, cioè esaltano il dolore del parto come sofferenza da infliggere alla donna, cioè come pena da infliggere alla donna. Cioè, effettivamente, se lo pensate in questo modo, è effettivamente squallido, eppure tutte quelle cure sono sempre ostacolate perché i cristiani, gente come Scola, gente come Ratzinger, gente come Ruini, si compiacciono che le donne partoriscono nel dolore. Pensateci un po', che razza di merda di gente è questa? Perché non so come altro definirla, se mi permetti, Francesco.
Sì, io l'ho ricordato spesso e lo voglio anche ricordare anche questa volta, che nel 56-57 ci fu un papa che al raduno dei ginecologi cattolici disse: un cattolico si guarderà ben presto dall'usare dei farmaci che liniscono il dolore della donna durante appunto il parto. Ma io c'era da chiedersi: ma perché una persona deve soffrire quando è possibile non creare sofferenza? D'altronde la condanna della sessualità, la condanna del corpo, ha ben altro da dire il Don Spritz di Padova: il corpo è un luogo di grandezza e stupore, lo dice la Bibbia.
Se ne ho 3-4, quindi sì. Cazzate che hanno sparato i vari vescovi in giro. Poi
sì,
intanto...
E questo significa chiaramente che della donna non c'è nessuna importanza, non c'è nessun valore, anzi la sessualità deve sempre essere vista solo come scopo procreativo. E poi tra l'altro la sessualità è sempre vista perché qualcuno la possa... regolamentare, disciplinare, intervenire o manipolare. Non è mai vista nella sua possibilità di manifestarsi come sessualità liberamente, senza condizionamenti o senza valori o principi o imposizioni che vengano date. E invece qua si vuole dire: la cosa ha valore non perché in se stessa ha valore. Quando appunto il Don Spritz dice che il corpo è un luogo di grandezza e di stupore, lo dice la Bibbia. No, perché se la Bibbia diceva che era una schifezza, era una porcheria, era un rifiuto, è un rifiuto, non perché in se stesso abbia valore, perché soltanto il giudizio di Dio dà valore alle cose e non perché noi possiamo scegliere. E di conseguenza io trovo: state ben attenti quando dovete passare un semaforo rosso, guardate se la Bibbia dice se dovete fermarvi o andare avanti.
Sì, no, il problema è con la Bibbia, no? I cattolici ci giocano, ma adesso le persone, sfortunati loro, se la sanno leggere. Ed è effettivamente da mettersi le mani nei capelli, perché tu non leggi la frase fuori dal contesto, tu la leggi all'interno del contesto, e all'interno del contesto c'è effettivamente da mettersi le mani nei capelli. E poi c'è un'altra cosetta: le persone non sempre si identificano col Dio padrone che ammazza, che fa, che stupra e che distrugge, si identificano anche con chi viene distrutto, e non sempre è piacevole leggersi queste cosette. A proposito, hai parlato l'altra volta di Gian Mario Roveraro?
No.
quello sequestrato, sembrerebbe.
Ah, quello se, l'opus
del da Federconsorzio a Parmalat, la parabola del finanziere bianco che è sparito improvvisamente. Adesso io non ho più neanche seguito la vicenda, ma comunque è l'ultima serata prima di sparire, l'ha passata con l'Opus Dei. E ora mi sa che la descrizione dell'Opus Dei che ne fa il Codice Da Vinci sia molto più attinente alla realtà che altra. Ora, al di là di qualcuno che lavori di fantasia, dal venerdì di Repubblica di venerdì 14 luglio, l'ultima serata in riunione con i confratelli dell'Opus Dei. Gli ultimi a vedere Gianmario Roveraro prima che sparisse nel nulla sono stati loro, i suoi confratelli dell'Opus Dei, per cui sono gli unici che sapevano dove andavano, cosa avrebbe fatto e come, se un sequestro si può essere. La potente congregazione cattolica, perché Roveraro è un credente a tutto tondo e fin dagli anni 60, ben prima di spiccare il suo balzo nella finanza di primo piano, chissà perché poi ha spiccato il balzo nella finanza di primo piano se non era tenuto su dall'Opus Dei, va bene, andiamo avanti. Ha scelto di militare nella organizzazione più ortodossa dell'universo cattolico, membro soprannumerario, cioè senza voto di castità né obbligo di penitenze fisiche, ma assiduo sia alla celebrazione religiosa sia ai momenti di riflessione e di preghiera.
Il problema dell'Opus Dei nella finanza è un problema molto molto consistente.
Da Federconsorzio a Parmalat. Questo ha fatto con l'appoggio dell'Opus Dei, perché prima è entrato nell'Opus Dei, dopo ha fatto il finanziere. Non è che prima ha fatto il finanziere e ora si è iscritto all'Opus Dei.
Sì, beh, dato non sai l'intossicazione che c'è della finanza delle presenze cattoliche, è una presenza importante, anche perché si cerca di intervenire da parte cattolica anche nelle piccole realtà delle piccole imprese, cercando di creare un qualcosa. Il fatto stesso che ricordavamo Navarro Valdes, fosse nel comitato etico di una società come la Geox, implica chiaramente che le scelte che quell'azienda farà saranno certo influenzate in una certa direzione, e perciò se alcuni prodotti non rientreranno in questa valenza etica, parliamo ad esempio se si troveranno campagne, ad esempio aziende disposte a finanziare campagne per uso di preservativi. Sicuramente il fatto che ci siano i cattolici presenti, chi vorrà fare una campagna per sull'AIDS o sull'uso dei preservativi avrà più difficoltà a trovare i finanziamenti, a trovare i sostegni, e di conseguenza la presenza cattolica nell'economia non è una presenza neutra, proprio perché va ad alterare qualsiasi cosa, qualsiasi principio. D'altronde, pensate cosa rappresenta di pericoloso l'uso del preservativo? No, perché la follia sessuale dei monoteisti dà delle valenze che nessun uomo darebbe, insomma. Non si parla di usare la droga, non si parla di uccidere, si parla di dare un'indicazione per la salute delle persone, eppure l'uso del preservativo è un dramma di cui non si deve parlare, di cui non si deve accennare, di cui non deve uscire niente, insomma. Perché? Perché ha a che fare con la sessualità, e se la sessualità non è vissuta con pericolo, non è vissuta secondo i dogmi della Bibbia, diventa pericolosa perché portano a essere dei bravi cristiani. E allora si cerca qualsiasi riferimento che possa sembrare, pensate il viaggio di Ratzinger in Polonia, in cui un comitato ha stabilito che chi compariva in televisione non dovevano essere segni di nudità o donne poco vestite. Va bene, scusa, se a me di razza che non me ne frega niente, a me non mi crea problemi. Eppure anche gli altri hanno dovuto fare questa forma di purificazione in cui non potevano vedere questi spettacoli, insomma. Perché? Perché il loro principio, e consideriamo il costo del battesimo, si è sempre schiavi, si deve sottomessi i marchiati come componenti del gregge, e loro hanno il diritto con qualsiasi pastorale di far entrare le persone nel gregge, anche se non si sentono pecore e se non vogliono appartenere a nessun gregge, insomma.
Francesco, giovedì scorso hai parlato di Milingo?
Ho fatto un accenno a Milingo, sì.
Interessantissima la vicenda. Vi ricordate il personaggio che riempiva le navi contro Satana, contro gli indemoniati, che riempiva... era una truffa, l'avevamo detto allora e continuava ad essere una truffa, però come sempre le forze spingono dentro le persone, no? E c'è stato quel matrimonio con la Maria Sun, celebrato dalla setta di Moon, che penso che il Vaticano è doppio.
Vabbè, a parte che si chiama Chiesa per l'Unificazione Cristiana.
Che?
Il gruppo della Seta di Moon si chiama Chiesa per l'Unificazione Cristiana.
Sì, no, sono cristiani, non metto in dubbio.
E il reverendo Moon definisce se stesso il nuovo Adam, insomma, la nuova Eva.
Sì.
Cioè, perciò sono sempre all'interno dell'eresia delle sede cristiane.
Il problema però nasce da un altro aspetto. Cioè, se Milingo è scappato, secondo me è stata un'evasione vera e propria, da Zagarolo. Vi ricordo che era sotto il controllo dell'organizzazione militare denominata Fucularini, tanto per essere chiaro, una congregazione cattolica di integralisti, che andrebbero anche inquisiti a livello giuridico. Si è stata una vera e propria, secondo me, una vera e propria evasione. Però c'era qualche immagine di Milingo che girava, che era un po' strana, cioè dava l'impressione che l'uomo fosse stato drogato. Ma se è stata un'evasione, significa che c'era un sequestro in corso. Significa che non era là di sua spontanea volontà. Cioè, significa che ci sono stati fatti dei reati. Cioè, non era là semplicemente per dire: oh, che bel posto, sto con voi, lavoro con voi, voglio, vi amo. No, probabilmente c'era effettivamente un sequestro di persona, probabilmente c'era somministrazione di droghe, e probabilmente sono stati dei tentativi di lavaggio del cervello. Come sappiamo, i lavaggi del cervello non funzionano.
Sì, beh, sarebbe anche da dare tutti,
cioè, tutte le ipotesi sono valide.
Sì, le ipotesi possono formare, sono tantissime. Beh, anche le centinaia di persone che partecipavano ai suoi raduni dovrebbero un attimino ripensarsi che fosse uno spettacolo. C'era gente che andava convinta di essere indemoniata, perché io ricordo che, se non sbaglio, uno dei luoghi di cui faceva l'azione teatrale questo Milingo prima di essere imprigionato o confinato a Zagarolo era sui Colli Bersi ad Albettone, in provincia di Vicenza, in cui partecipavano centinaia di persone, in cui lui si esibiva nel suo spettacolo circense di pessima qualità, di esorcismi, di minacce del diavolo, delle possessioni e così via. Logicamente, quando si entra in un'ottica cristiana, si è sempre dei polli rispetto alla capacità di comprendere le cose, e anche un pessimo attore come Milingo riesce a fregare un cristiano parlando del diavolo, della tentazione, del pericolo, del maligno e della possessione. E poi vi trovate che dal punto di vista esistenziale Milingo, di fronte a una donna, comincia a vacillare la sua fede, e il suo pericoloso nemico, il suo Satana tentatore possessivo, sparisce.
Ti ricordi che c'è una regola nel cristianesimo secondo cui il demonio può impossessarsi di chiunque meno che dell'esorcista? Non si sa bene per quali motivi, però c'era questo assioma, si dice, no? Sì. Questo a priori, per cui non si poteva denunciare l'esorcista di essere un indemoniato, anche se era un sadico, un perverso, un delinquente, un assassino, anche perché lui era morto al peccato, no? Cioè, esatto. Lui era morto alla legge, per cui poteva fare quello che voleva. E sta di fatto però che siamo di fronte a una situazione che lascia abbastanza perplessi, cioè nel senso che nessuna autorità di polizia ha indagato sulla faccenda, dando per scontato che non ci fossero dei reati in corso. Però sta di fatto che, primo, la vicenda di Milingo appare sequestrato. Secondo, la sua apparizione a New York ha tutta quanta l'evidenza di una vera e propria fuga. Le dichiarazioni che ha fatto a New York non sono certo le dichiarazioni di un uomo sottoposto a pressioni, mentre invece sembrano che le dichiarazioni precedenti fatte all'interno della Chiesa Cattolica fossero di un uomo sottoposto a violente pressioni, e a mio avviso probabilmente gli hanno somministrato anche qualcosa di abbastanza pesante. Di fatto che
la comunione è una cosa molto, l'ostia è una cosa molto pesante, perciò, insomma,
chi?
L'ostia è una cosa molto pesante e pericolosa per la salute.
Sì, sai, Comunque sta di fatto che riappare, e riappare all'interno di questo gruppo per la di difesa dei preti sposati, che chiaramente ha qualche problema a Ratzinger, lo sta creando, insomma. D'altronde vi ricordo che ogni volta che un cattolico chiede qualcosa di diverso da quello che è la dottrina della fede, Ratzinger era il guardiano della dottrina della fede, va sempre a mettere in discussione qualche equilibrio all'interno della Chiesa Cattolica. Dopo che la Chiesa Cattolica faccia comodo, lo possa anche accettare, quello è un altro discorso. Però sta di fatto che, per quanto riguarda la vicenda Melingo, io sono convinto che siamo stati davanti a un vero e proprio sequestro di persona con atti di violenza non indifferenti, anche se fatti magari non lo hanno bastonato. Però non sempre la violenza consiste nel bastonare le persone. Sì, nel caso è una vera e propria fuga.
Adesso vedremo cosa porterà, se ci sarà qualche sviluppo, come affronterà il problema la Chiesa Cattolica, come andrà a divertirsi, e se avrà qualche richiamo all'interno dell'Italia, perché certo un fatto del genere crea un danno d'immagine non da poco, insomma. Perché sembra che le capacità di redenzione che la Chiesa Cattolica può mettere in funzione o può cercare di attivare non siano così efficaci, insomma.
No, ma non esiste, la Chiesa Cattolica oggi come oggi non ha nessuna capacità di conversione, cioè di portare le persone alla Chiesa Cattolica se non comperandole. Cioè, soltanto comperando, pagando le persone, lei può portare alla Chiesa Cattolica. Cioè, non esiste nessun altro sistema con cui la Chiesa Cattolica possa convincere le persone, Francesco. Cioè, sì, ma non infatti esiste. La Bibbia è bella, va bene, io capisco. Se io qualcuno ha una spada e la infila nella pancia del suo nemico e si diverte a fare con dovere quel lavoro, la Bibbia lo esalta, gli dice: devi essere diligente nell'infilare la spada dentro la pancia. Per cui qualcuno può anche esaltarsi e dire: ah, che bella la Bibbia che mi dice di infilare la spada dentro la pancia dell'altro. Ma dal punto di vista civile, dal punto di vista della legge, non è così che si affrontino le cose, capisci? E qualcuno può amare la Bibbia, ma non la società civile, Francesco.
Ma d'altronde nella Bibbia non esiste nessuna società, anzi, cioè, esistono continuamente delle azioni, dei comportamenti, delle situazioni, una mentalità che con la società ci va a costare contro. La violazione di qualsiasi principio civile è considerata proprio l'indicazione base che può dare la Bibbia. E non riconoscere la situazione in cui si vive, ma di dire che gli altri sono dei peccatori, che sono dei dispersi, che è gente cattiva, è la prima cosa che si fa, insomma. Il rifiuto di ogni dibattito o confronto, l'agorà non esiste per i cristiani e per i monoteisti, cioè in cui i cittadini dibattono delle cose, ne discutono, scelgono le cose. No, per quel monoteismo, con ogni monoteismo non si può scegliere niente.
C'è la verità, tu devi sottometterti alla verità, punto e basta. Un'ultima cosetta, dopo dovremo il via alle telefonate, anche se io non le amo molto. Un accenno, c'è il ministro di Grazia e Giustizia Mastella che ha mandato delle verifiche su San Patrignano e Don Gelmini. Ora, quello che fa un ministro non è che mi interessi più di tanto. A me mi interessa sottolineare che sia San Patrignano che Don Gelmini sono personaggi che lavorano in maniera molto sporca. A parte il fatto che il fondatore San Patrignano è responsabile di omicidio, intanto per essere chiari. Ma quello che io volevo sottolineare sono le dichiarazioni di questo personaggio squallido che è Don Mazzi, il quale dice: solo un attacco pretestuoso, diversi da me, cioè Don Gelmini, ma hanno salvato i ragazzi. Allora, innanzitutto cominciamo a dire questo. Si può prendere il punto di vista che si vuole nell'analizzare le cose. Ora loro possono dire: noi abbiamo salvato i ragazzi, io dico: voi avete spacciato eroina, tanto per essere chiari. E detto questo, da un Don Mazzi disposto a difendere i preti stupratori di bambini, trasmissione delle Iene, la sua intervista, beh, effettivamente è squallido, cioè significa che effettivamente c'è una volontà di saccheggio della società civile anche attraverso lo spaccio di eroina. Ricordo che grazie alla non esistenza di Don Mazzi, di Don Gelmini e di San Patrignano e gentaglia simile, la Svizzera ha affrontato in maniera ben più coerente quello che è il discorso dell'eroina.
Beh, d'altronde sai, il discorso delle comunità è un mezzo di finanziamento, di conversione, di vabbè, e per fortuna che esistono anche le comunità italiane, possono essere sottomesse a qualche legge, a qualche controllo, insomma. Se un Mastella, che è certamente un politico non certo laico, ma attento, è costretto a mandare dei controlli, significa che le cose sono particolari. Ma esistono comunità all'estero, sempre legate ai cattolici, che sono veramente dei campi di concentramento, che sono dei campi veramente in cui le persone sono messe senza nessuna assistenza medica. Io ho avuto testimonianze di realtà che esistono dal genere a Mediugorje, in cui parlare di campo di concentramento è già un'allegria, insomma, gestita da cattolici, e però, essendo appunto in una zona in cui i controlli, le leggi non ci sono, in cui non hanno neanche un ministro giusto come Mastella, che sarebbe già per una fortuna, le cose sono ben peggiori, insomma.
Cioè, il problema è che lo spaccio della eroina non avviene, torno a ripetere, l'ho già detto alcuni anni fa, mi sembra, per radio, avviene attraverso l'esistenza di 3 colonne fondamentali: chi la coltiva, chi la spaccia e chi prepara i ragazzi o le persone a farsi di eroina. Queste sono le 3 colonne portanti dello spaccio di eroina. E finché ci saranno gente come Don Mazzi, come Don Gelmini, come la comunità di San Patrignano, questi continueranno a spacciare eroina perché avranno convenienza a farlo. Dopodiché, torno a ripetere, le interpretazioni possono essere soggettive, però la libertà sociale è più importante.
Posso aggiungere una cosa curiosa sul discorso? Dicevi appunto che l'eroina esiste perché c'è qualcuno che la coltiva, e normalmente chi la coltiva non guadagna granché.
No.
E sappiamo che uno dei maggiori produttori di eroina, di oppio, è l'Afghanistan.
Sì, qualcuno... è anche raddoppiato la produzione ultimamente.
Sì, però qualcuno, per me in maniera anche abbastanza logica, cioè nel senso che l'idea è buona, diceva, visto che questi prendono poco a coltivare eroina, coltivare oppio, perché non facciamo un'azione diversa? E la compriamo noi, facciamo medicinali antidolorifici.
E la leviamo dal mercato.
Eppure questa proposta è stata cancellata e nessuno l'ha accettata.
Il mercato della droga è quello che sta tenendo su l'economia mondiale, Francesco. Diciamocelo chiaro. Le persone non la capiscono questa, però è così.
No, nel senso che di fronte a un problema disse, vabbè, i problemi a mio avviso non si risolvono né con le bombe, né con i bombardamenti, né con le missili, né con le bombe che sono stupidamente intelligenti. E di conseguenza, visto che la produzione aumenta, nonostante una presenza militare fortissima in Afghanistan, c'è da chiedersi, probabilmente portano gli occhiali da sole troppo scuri e non si vedono bene i militari.
No, ma il problema è che la notizia di ieri su televideo c'erano 2 città che erano state rioccupate dai talebani.
Sì.
Cioè, ma a questo punto questi qua non sono stati sconfitti, capito? Era soltanto una propaganda. Cioè, non è possibile una roba.
Sì, no, ma dico, se il problema c'è e non lo risolviamo in maniera militare, cosa facciamo? Cioè, nel senso che per me, io do una valutazione politica, facciamo delle cose che sono logiche, che formano i problemi. Allora, se questi contadini possono essere riportati in un ambito di legalità, acquistandoli il prodotto e di conseguenza producendo dei medicinali anche a basso costo, perché non si può fare? Vabbè, è una domanda forse retorica, maliziosa, ma le persone vanno a cercarsi il perché di questo motivo, insomma. E sarebbe divertente scoprire chi sono quelli che si oppongono a questo progetto, cioè di usare i medicinali, di andare a produrre medicinali antidolorifici acquistando l'oppio dei produttori, da chi lo coltiva, insomma.
Sì, comunque ti dico, vabbè, i problemi sociali sono abbastanza complessi. Giustamente, la Polizia di Stato può solo arrestare chi spaccia, la magistratura può solo condannarli, però sta di fatto che i giornalisti stanno impedendo di fatto la nascita di una coscienza civile in antitesi al cattolicesimo. Sta di fatto che stanno continuando a pubblicare interviste tipo quella di Scola, che hanno delle finalità di avversione dell'ordine democratico.
Però una cosa che mi meraviglia è che, ad esempio, certe interviste non vengono riportate.
Cioè?
Io, ad esempio, devo esprimere la mia solidarietà a un uomo politico cattolico, a un certo Giulio Andreotti, che è stato attaccato da tutti. Io adesso non ho letto i giornali, lo so perché ho sentito il suo intervento. E questo uomo politico cattolico ha detto una cosa che ha fatto imbestialire tutti, e parlandosi dei recenti fatti d'attualità del Libano, ha fatto un'affermazione che per me è ovvia. Dice: provate a pensare a delle persone che vivono da 50 anni in campo di concentramento, se dopo 50 anni non sono tutti quanti dei terroristi. Per questa affermazione, che per me rientra nell'ovvietà, viene fatta da un uomo politico, da uno statista conservatore cattolico che non ha prezzo, eppure perché ha fatto una dichiarazione del genere è stato considerato un ultra estremista, è stato considerato peggio di Diliberto e di Cossuta. Vedi. Eppure cos'altro di particolare? Esistono... Io di fatto faccio mio questa frase, dico: provate a pensare delle persone che da 50 anni sono in campo di concentramento, se dopo 50 anni cosa sono? Sì. Sono delle persone tranquille o delle persone che pensano di cercare in qualche maniera, allora, di uscire?
Se Andreotti fa un'affermazione del genere davanti a un magistrato, non ha nessun problema il magistrato di assolverlo. Mm-hmm. Il problema è che noi non siamo, Andreotti non è un imputato o non è in magistratura, no, è fa parte della società civile. Nella società civile ci sono le strutture di propaganda.
Sì.
Le strutture di propaganda sono ancora legate, strutturate come era l'Inquisizione. Cioè praticamente la diffamazione, basta vedere quello del sisma, cioè la diffamazione, l'infamazione, l'imbroglio, la menzogna, fanno parte di quella che è, di quello che è la normalità della società, e serve per gestire la struttura delle emozioni delle persone, cioè costringerle a essere tifose di questa squadra, esatto, contro quella, e con questi giochi si tengono in mano la gente. Per cui l'affermazione che fa Andreotti, fatta da Andreotti, non è più l'affermazione dell'Andreotti mafioso di vent'anni fa, e magari l'Andreotti che ormai è una certa, o di quando tentò il colpo di Stato anche sulle mie spalle ai primi anni 70, ma è un Andreotti che ormai è abbastanza stanco, navigato della vita, e che tutto sommato non è che è più, ci marcia più, insomma, non ha più velleità di potere, cioè è più persona che non il potente di una volta, capisci? Ora, quando uno ti tira fuori una battuta del genere, ti spiazza chiaramente quello che sono i giochi di propaganda. Purtroppo la società in cui viviamo è fatta in questo modo. Certo, anch'io ho delle predilezioni, Francesco spinge, cioè abbiamo tutti delle cose, no, su cui spingere, però in realtà noi siamo singole persone, sì, all'interno di persone che giocano dei giochi più grandi, e allora cerchiamo di guardare il nostro gioco e cerchiamo anche di identificarsi nelle varie parti che abbiamo davanti, se no rischiamo sempre di identificarsi con un Dio pazzo, cretino e deficiente dei cristiani, e ci pensiamo onnipotenti, e mentre noi ci pensiamo onnipotenti, gli altri pasteggiano sulla nostra pelle. Sì. E questa...
Sì, no, infatti, ma vedi, il discorso è questo qua, è che in tutte quante le cose, io parlo dal punto di vista della società, io ho sempre il concetto greco dell'agorà, in cui le cose vengono discusse, in cui però tutte le persone hanno diritto di parola, in cui non c'è nessuno che è su un scalino sopra, perché il Dio l'ha illuminato, è un profeta, e difatti quando arrivò San Paolo, che era un profeta, disse: vabbè, noi ti ascolteremo un'altra volta, proprio perché veniva a portare una verità che non rientrava nelle ipotesi, nelle possibilità delle persone, perché le persone andavano lì con la loro doxa, con la loro opinione, e proponevano, tanto questa opinione poteva anche essere contraddetta, poteva essere attaccata, demolita o esaltata, però era sempre sottoposta al discorso di un'assemblea.
Sì, finisci il discorso.
No,
io volevo sottolineare questo aspetto, perché ultimamente ci sto lavorando, cioè si attacca l'opinione, non la persona. Non si dice che la persona è un deficiente, un cretino, sì, un delinquente, chissà cosa ci sarà sotto.
Ma, infatti...
ma quello che presenta è ciò che è l'individuo, ed è quello che si presenta che si attacca, non le persone. Purtroppo nel cattolicesimo questo
sì, non è. Sì, no, ma infatti io cioè, dico Andreotti, se fossimo dare una valutazione politica, non è che lo consideri che è moltissimo, però se dice una cosa intelligente come questa, dico vabbè, questa volta ha detto una cosa intelligente.
Come si chiamava il giornalista del giorno che è morto? Grosso giornalista vecchio.
A Montanelli.
Montanelli ha cominciato a rinsavire un po' quando stava morendo. Prima, se potevo sputare il muso, gli avrei sputato il muso. Dopo vecchio cominciava a vedere un po' le due cose, cominciava un po' forse di aver esagerato da qualche parte, sai? Quando era più giovane non vedeva neanche sotto gli occhi, dopo forse qualcosa, ma forse è l'effetto esperienziale, l'età che avanza, ti cominci a vedere le cose diverse e magari ti accorgi cosa avresti potuto fare e non hai fatto, cosa avresti dovuto dire e non hai detto, cosa avresti potuto pensare e non hai pensato.
È un problema loro, cioè nel senso che quando tu giochi con l'incosto delle opportunità sei sempre limitato e limitante.
Infatti, c'è un tipo di responsabilità che noi abbiamo molto lanciato per radio, che la gente non conosce, ed è la responsabilità della propria opinione. Cioè le persone sono responsabili anche per non aver espresso un'opinione rispetto a dei fatti.
Sì.
Ed è una responsabilità importante dal punto di vista sociale, e in filosofia è talmente importante da far indignare le persone. Però non è importante dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista filosofico.
Sì, ma infatti.
Beh, visto che sono riuscito a tirare avanti fino alle telefonate 049 700 700 049 700 838, lo so, Francesco vi lascia. Pronto?
Ah, ciao.
Ciao.
Passo un cammino e 5 minuti la trasmissione che te. Vabbè.
Infatti Claudio ha giocato d'astuzia, cioè ha detto facciamo partire un po' tempo prima, in realtà volevo far partire un po' dopo, insomma.
Va bene, sento, vai il frate spacciatori
è già da fuori.
Sì, il gazzettino di sabato.
Vuoi creare delle carenze di mercato, delle turbative di mercato?
E trovare il bilancino anche?
Sì, sì, il bilancino è tutto il materiale in canonica, sì, sì.
L'articolo perché è mi lingua apostolo dei preti sposati. Sento cosa che ha detto il Vaticano. La reazione, la seconda uscita pubblica dell'arcivescovo provoca la reazione del Vaticano. La prima volta si perdona, la seconda si bastona.
Che vermi. Sì, prima doveva sequestrare droga e dopo io bastona, vabbè.
Se non... Figlioli. L'aborto nella Tanaglia del fanatismo, lettera da Augias, Repubblica di sempre di sabato. È una lettera di Augias. Dopo vino qua de oggi, vesto un milingo, niente. Vicini al Papa, meno figli.
Vicino al Papa, meno figli.
Repubblica di oggi, commento di Ulrich Beck.
Lo vedrò più tardi. Io però non ho i gazzettini della settimana scorsa, perché da Toscana non potevo comprare i gazzettini.
Su internet ci sono.
Ah sì, è vero.
E ci sono anche su alcune zone turistiche, mi sembra di
sì, sì.
Adesso che c'è un articolo, beh, dobbiamo che fare vedere subito. A proposito della Madonna, dove l'hai messo? Della Spagna. Che ha messo in Spagna, ma che credito che dovevo preparare, se si era girato. Comunque no.
Non hai un buon rapporto con gli gnomi della biblioteca.
Dimmi.
No. Che nelle scuole come materia obbligatoria le coppie gay praticamente.
No, non è le coppie gay materia obbligatoria, ma nella storia, sì, nella storia e anche nell'educazione civica, quella in Italia dell'educazione civica, viene spiegato che cos'è la questione civica delle varie coppie, del modo di rapporto fra le persone, giustamente direi.
Dopo che San Patrignano qua.
Sì.
Comunque se la Repubblica del Sabato se città appunto con un articolo. Vabbè. Niente, dopo ho preso tre libri. Ho conosciuto le radici pagane del Natale.
Sì. Quelle delle case editrici di Trieste.
Elena Savino, però
sì, sì, sì.
Edizioni di Subal.
Sì, di Trieste mi sembra.
No, è stampare, Subal è stampare qua. Dopo il corpo di in Nietzsche, le stampa qua a Treviso. Il vecchio disegno fuori un altro libro del sempre da Moretti Vitali, Padri e Madri.
Sì, l'ho visto.
Ah, lo sai?
Sì.
Con James Hillman,
sì. James Hillman?
Sì, che è in quattro autori.
Sì, un libro collettivo.
Augusto Vitali, Patricia Barry e James Hillman, dopo il vecchio stolto. Di Adolf Gutenberg Craig e la corruzione del mito.
Sì, che è un altro scrittore di area junghiana, che è lo stesso che ha scritto anche Il bene del male, se non sbaglio.
Sì, che ne è 4-5 titoli da Moretti Vitali, dopo che c'è l'Osfeld e la terra di Dio che danza, del Dio che danza. Comunque nel vecchio stolto qua che parla molto bene, che tutti gli articoli, che l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, un mito dionisiaco, comunque il mito è la psicoanalisi praticamente.
Sì.
Comunque penso che questa edizione qua da Moretti e questi autori qua metterei in sicuro, insomma, penso
è la migliore casa editrice da quel punto di vista, nel senso che proprio pubblica testi, a parte diciamo che tanti sono testi pagani, ma anche con autori che sono notevolmente intelligenti e danno un sacco di spunti, insomma.
Dopo Claudio,
dimmi.
Guarda che si chiama Angelo Scola, no Ettore?
Ah sì?
Regista Ettore.
Ah beh, niente, mi sembra di guarda, tanto mi sembra sempre, perché una volta per radio ho detto a Mingarda, invece che da Migdala, sono avanti, non so quante trasmissioni, ma per me sbagliare le lettere o girare i nomi è normale, cioè non ci posso fare niente. Vabbè, sono i miei difetti di memoria, anche perché parlando così a braccio.
No, ma hai guido anche terribile una denuncia.
No, non ti preoccupare. Benissimo la rettifica, non c'è problemi, rettifico tutto quello che deve essere rettificato, questi errori.
Si parlava comunque di Venezia, di cose della scuola, perciò scuola è ben chiaro.
Se no hai fatto bene comunque.
E poi insomma dai, eri veneziano scuola, può significare qualcos'altro.
Comunque, no, ti ho detto prima che sei ripreso un po' il lavoro, no?
Sì.
Apri così. C'è un articolo di oggi sul Gazzettin, Vicentino, una fabbrica, cerca 35 operai, se li ha presentati solo due persone.
Sì, sì, ma ti dico, anche qua nel veneziano, sì, che sì, è una abbastanza indrio,
c'è una ripresa, sì.
E c'è richiesta, non indifferente, e questo mi fa piacere, diciamo così. Anche perché ti dico, se presentarmi al lavoro e dice prima di cominciare il giovedì pomeriggio io non lavoro, stato mi dice vabbè, se mettiamo d'accordo, cioè per me non è mai successo, io ho quasi 40 anni di lavoro, cioè, no, e ho sempre cambiato ditte, cioè, per dirti una cosa del genere vuol dire che hanno molta necessità, insomma.
Sì, ma il Vicentino prolifici come lavoro, che sempre stanca nel marmo,
nelle
pelletterie, roba delle
certo.
Pelletterie così. Attento, l'ultima roba dopo.
Sì.
E te va a cenare, Francesco, te va a cenare di Carlo Flamini, il controllo della fertilità.
No.
Dall'antico Egitto a oggi.
Ah sì, me l'avevo già sentito sto test.
Problemi e metodi dall'antico Egitto a oggi, e Flamini, quello che ha scritto libello sulla procreazione assistita.
Allora, Pia.
Sì, quello che era il comitato appunto che sosteneva l'abrogazione della legge.
Sì, sì, sì.
Si parla del comitato.
Ho scritto qua un tomo di 1000 pagine.
Oh, mamma mia.
Storia e problemi dall'antico Egitto oggi praticamente.
Ivano, devo buttare giù perché devo chiudere la trasmissione.
Ok, sentiamo.
Ciao, grazie, ciao, stasera. Ciao, ciao.
Io ricordo allora sabato 22 luglio, ore 20, Sandrigo, Biblioteca Comunale, la presentazione con diapositive Lituania Pagana, il relatore dell'amico Silvano Lorenzoni, perciò chi vuole anche approfondire la tematica della Lituania, ne abbiamo parlato spesso, ha la possibilità di vedere parecchi diapositivi in merito. Sabato 22 luglio, ore 20, Sandrigo, Biblioteca Comunale.
Bene, io vi saluto, vi do appuntamento per le ore 19, parleremo un po' di cose che a Francesco non piacciono, vabbè. E niente, visto che ci sono degli articoli, mando immediatamente la pubblicità. Ciao, 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 ciao.
Ciao a tutti.